Buongiorno, questa è la lezione di esecuzione penale numero 15 del 29 aprile del 2020, prima ora. Proseguiamo e concludiamo l'analisi dell'articolo 671 e quindi del potere del giudice dell'esecuzione di applicare la disciplina del concorso formale e del reato continuato. Abbiamo detto quali sono i poteri del giudice dell'esecuzione. Abbiamo nella scorsa lezione individuato quali sono anche i limiti entro i quali questo potere può essere esercitato e quindi possiamo in sintesi affermare che una volta che viene riconosciuta la possibilità di valutare il concorso formale e la continuazione in fase esecutiva, in questa situazione il giudice naturale della pena diventa quello dell'esecuzione, che ha il potere, dovere di rideterminare il trattamento sanzionatorio in una rappresentazione globale, quindi complessiva, del numero e dell'importanza di tutte le violazioni legate alla unicità del disegno criminoso, nonché di individuare fra di esse la più grave, alla stregua del criterio che è stato fissato dall'articolo 187 delle disposizioni di attuazione. Così superando e travolgendo la valutazione frammentaria e parziale avvenuta in sede di cognizione. Quindi badate bene, travolgendo quello che è il contenuto del comando sanzionatorio contenuto nella sentenza irrevocabile. Non può modificarsi in più o in meno la misura della pena inflitta per il reato più grave tra quelli da unificare in sede esecutiva, perché risulta possibile, in deroga al principio dell'intangibilità del giudicato, diminuire le pene inflitte per i reati satelliti dal giudice della cognizione, mentre ed escludere non solo l'aumento della pena complessiva, come abbiamo detto, ma anche quelle delle singole fattispecie criminose. Il limite che il giudice dunque incontra riguarda sia la pena finale, che non può superare la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza, sia l'aliquota di pena riferibile ad ogni singolo reato. E nemmeno sussiste alcun potere discrezionale nell'individuazione della violazione di maggiore gravità, perché, come abbiamo detto, l'articolo 187 delle disposizioni di attuazione prevede che si considera più grave la violazione per la quale è stata inflitta la pena più grave. Quanto al limite applicativo della disposizione, il perimetro è delimitato dal dato testuale dell'articolo 671, che prevede e richiede l'esistenza di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. Sulla base di questo dato testuale, la giurisprudenza e la prevalente dottrina sostengono che deve ricorrere questa condizione, ossia i procedimenti per i reati che sono uniti dal concorso formale, dal vincolo della continuazione, devono essersi svolti separatamente. Non è cioè configurabile il vincolo ex articolo 81 del codice penale per i reati valutati in un unico processo di cognizione, perché in questo caso vi osta l'intangibilità del giudicato, mentre l'articolo 671 prevede solo la possibilità di accertare un nesso unificante per i soli fatti che abbiano formato oggetto di distinti procedimenti. Quindi soltanto in tal caso si sostiene è possibile infrangere il giudicato. Tuttavia, questa interpretazione che si basa sul solo dato testuale finisce per essere iniqua e irragionevole. In realtà non si presenta inammissibile sul piano teorico la richiesta avanzata al giudice dell'esecuzione di applicare la continuazione anche nei confronti di una serie di reati giudicati con un'unica sentenza, quando nella stessa sentenza nulla sia stato deciso in ordine all'operatività dell'articolo 81 del codice penale. Questo anche in ossequio, anzi soprattutto in ossequio al favorei che sussidia in forma di sé l'intera normativa. Purtroppo, la prevalente giurisprudenza ritiene insuperabile il dato testuale. Riguardo ai soggetti legittimati alla presentazione della richiesta, l'articolo 671, comma primo, come abbiamo visto, indica solamente il pubblico ministero e il condannato, ma si deve ritenere che la legittimazione sia riconosciuta anche al difensore del condannato, e questo in forza del generale disposto dell'articolo 666, comma primo. L'articolo nel disciplinare il procedimento di esecuzione esordisce al primo comma con questo disposto: il giudice dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore. Relativamente alla posizione del pubblico ministero, si può osservare che in un contesto nel quale si era visabile la disciplina dell'articolo 81 del codice penale, la richiesta di questo organo si caratterizzi come doverosa, anche se può essere estremamente difficile sul piano pratico che questo ufficio, che l'ufficio del pubblico ministero, disponga di elementi per apprezzare, nel caso di cumulo di più sentenze di condanna, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra i vari reati oggetto delle diverse sentenze di esecuzione. Questo perché? Perché all'esecuzione, come abbiamo detto nelle prime lezioni, si provvede sulla base dell'estratto dei provvedimenti divenuti irrevocabili. È soltanto nell'ipotesi in cui il pubblico ministero, oltre al dispositivo, conosca la motivazione, sarebbe sostenibile, prospettabile una sua capacità di valutare l'astratta esistenza di un medesimo disegno criminoso. Ciò detto, però, resta comunque in dubbio che il pubblico ministero abbia il dovere funzionale di presentare la richiesta ex articolo 671, tutte le volte che lo stesso sia in condizioni di valutare l'esistenza di una continuazione o di un concorso formale. D'altro canto, ci si può interrogare sugli strumenti probatori utilizzabili dal giudice dell'esecuzione allo scopo di compiere la verifica richiesta dall'articolo 671. E i dubbi sorgono al riguardo perché l'articolo 671 al riguardo osserva un silenzio assoluto. A quale accertamento è chiamato in concreto il giudice dell'esecuzione? Nel silenzio della legge sembra doversi comunque salvaguardare l'accertamento irrevocabile sul fatto, condotta, evento, nesso di causalità, e sulla responsabilità dell'agente, cioè il giudice dell'esecuzione si muove entro un confine ben delimitato al solo fine di determinare la pena. Quindi restano intangibili la ricostruzione del fatto storico e della responsabilità dell'imputato. D'altro canto, però, questo confine può diventare sottile quando si tratta, di accertare il fatto di reato, perché qui emerge la necessità intrinseca all'accertamento della unicità del disegno criminoso di infrangere in qualche modo la costruzione probatorio-giuridica sul dolo già compiuta dal giudice della cognizione. Perché qua, per verificare l'unicità del disegno criminoso, è richiesto al giudice dell'esecuzione una nuova valutazione dell'elemento soggettivo, che finisce così per sostituirsi alla valutazione compiuta dal giudice della cognizione.
Quindi un giudizio che coinvolge il fatto, nel senso che include questioni di merito che tradizionalmente erano riservate al solo giudice della cognizione. Quanto agli strumenti probatori che il giudice dell'esecuzione può impiegare a questi fini, l'articolo 186 delle disposizioni di attuazione, che è destinato specificamente alla disciplina del concorso formale e della continuazione in fase esecutiva, stabilisce che le copie delle sentenze o dei decreti revocabili, se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671,1 del codice, sono acquisite d'ufficio. Questa norma introduce un principio di prova obbligata, derogatorio in un sistema alla regola generale del sistema, che invece esclude il potere di iniziativa ufficiosa del giudice. Qua invece è prescritto questo potere espressamente. Quindi possiamo dire che l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazione dell'istituto della continuazione o del concorso formale dei reati, parte quindi dell'interessato, da chi presenti quindi l'istanza, è soddisfatto anche con la semplice indicazione degli estremi delle sentenze, dei decreti penali, da dove emerga questo vincolo, questo legame tra diversi reati, ben potendo in queste ipotesi, quindi con questa semplice indicazione, l'acquisizione dei documenti essere disposta dall'organo decidente, cioè dallo stesso giudice dell'esecuzione, che è appunto un dovere ufficioso di disporre l'acquisizione dei provvedimenti in questione. L'articolo 671, comma terzo, infine ci dice che tra i provvedimenti che il giudice dell'esecuzione ha il potere e dovere di adottare rientrano la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna. Anche questa è un'ulteriore deroga al principio della intangibilità del giudicato, che è strettamente legata al riconoscimento del concorso formale e della continuazione. La sospensione condizionale, soprattutto, sempre che non si riscontrino delle condizioni impeditive alla sua applicazione, può essere concessa anche se non sia stata applicata con nessuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, perché in questo caso il giudice dell'esecuzione non fa altro che disporre quello stesso beneficio che poteva verosimilmente essere concesso dal giudice di cognizione, se costui fosse stato chiamato a giudicare in merito a tutti i reati in un simultaneo e unico contesto processuale. Una volta ritenuti il concorso formale o la continuazione, il giudice adotta infine ogni altro provvedimento conseguente. Questo ce lo dice l'articolo 671, comma terzo, ultimo inciso, con evidente riferimento alla conferma o eliminazione delle pene accessorie, delle misure di sicurezza e di tutti gli altri effetti penali della condanna. Infine, bisogna ricordare che l'articolo 188 delle disposizioni di attuazione consente di applicare la disciplina del concorso formale o del reato continuato anche in caso di più condanne emesse in seguito a patteggiamento. Si introduce così una sorta di patteggiamento anche in fase esecutiva, perché nel caso appunto di più sentenze di applicazione della pena su richiesta, pronunciata in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa persona e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato quando concordano sull'entità della pena, sempre che quest'ultima non superi però complessivamente i 2
anni, nel caso di patteggiamento tradizionale, o dei 5 anni di reclusione. In questa ipotesi, dunque, qualora vi sia ovviamente l'accordo di entrambe le parti, si potrà usufruire sia dello sconto di pena previsto per il patteggiamento, sia del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dall'articolo 81 del Codice Penale.